lo scatolo. Cose chiuse che si aprono. Secondo appuntamento con lo scatolo, buongiorno a tutti, seconda apertura di questi maledetti scatoloni del mio trasloco infinito. Cubi di cartone di 30x30x30 centimetri che riempiono stanze, corridoi, magazzini, cantine, cubi che contengono il passato e che non ho il coraggio di buttare, ma che soprattutto non so dove mettere perché vivo in una sorta di buco maleodorante e quindi insomma dovete anche darmi una mano quantomeno psicologica, morale. Oggi apriamo il secondo scatolo e se volete potete aiutarmi a decidere cosa fare degli oggetti che troveremo all'interno, di cui posterò delle foto sul mio Instagram. Taglierino e via, apriamo le scatole. Ottimo, partiamo subito alla grande con delle casse del computer bianche e gialle, probabilmente, anzi sicuramente rotte e di infima qualità al 100%, un peluche bruttino di uno scoiattolo che credo provenga da mio nonno e finisce direttamente nella spazzatura, un hard disk SATA di quelli vecchi, per capirci, con il cavo piatto che non si usano più da anni e anni, ma che ho tenuto chissà per quale maledetta ragione e credo che non sia neanche l'unico nelle prossime scatole che troveremo. E ora ovviamente non so né cosa c'è sopra perché non ho messo etichette e né quanti giga sia, non so nulla, quindi probabilmente dovrò tenermelo per tutta la vita per non portare in giro dati personali e sensibili, oppure comprare un adattatore USB per vedere cosa c'è dentro e poi buttarlo, e quasi certamente comunque non funzionerà con l'adattatore USB, quindi lo tengo fino a che morirò insieme anche agli altri hard disk che troverò nei prossimi scatoli. Vabbè, riposto nel piano del forse l'hard disk, poi c'è un telefono cellulare pre-smartphone, quindi completamente inutile, blu, che non si accende ovviamente. Dentro c'è anche una SIM, forse anche questa attiva, chi lo sa. Mettiamolo anche questo nel ripiano del forse, che un giorno potrebbe servire. E finalmente qualcosa di interessante. Un CD dei Jesus and Mary Chain dell'album Darklands, anno 1987. Quella per i Jesus è una passione che avevo ereditato da giovane da mio padre quando avevo 12-13 anni. Mi portò a un loro concerto al Rolling Stone di corso 22 marzo, locale chiuso definitivamente nel 2009. Sarà stato più o meno l'anno dell'uscita del disco, quando andai a vedere questo concerto, appunto 87-88, giù di lì. Ricordo che rimasi stregato dalla loro musica, peraltro un concerto che fecero dando le spalle al pubblico per tipo 30 minuti, insomma un concerto molto breve e molto surreale. E il pezzo che vi propongo da questo disco è anche in un bellissimo film con Bill Murray, firmato da Sofia Coppola, e con una giovanissima Scarlett Johansson, prima che diventasse la vedova nera della Marvel. Il film è Lost in Translation, ma magari poi salta fuori in uno dei prossimi scatoli questo film. Il pezzo comunque di cui parlavo è April Skies, che fa da sfondo, ma anche da protagonista, alla bellissima scena finale della pellicola girata per le strade di Tokyo.
And it's hard for me to say, and it's
continuiamo a scavare ancora cianferusaglie e cavi, una quantità di cavi completamente senza senso. Mi chiedo perché io abbia tutti questi cavi accumulati negli anni, cavi anche ormai completamente fuori standard, con attacchi che non si usano più nei computer. Vabbè, teniamoli che non si sa mai, o li regalo a qualcuno, ai nostri tecnici. E poi calze vecchie e dure, probabilmente inscatolate senza lavarle, queste mi sento di buttarle. Un cuscino, c'è un cuscino piccolo nello scatolo, che anche questo non so perché, che buttiamo. Un asciugamano, in ogni scatolo per ora ho trovato un asciugamano che mi chiedo se sia stata una strategia di packaging per non rompere le cose o se sono completamente flippato. Un fumetto, peraltro una delle principali cause dei miei problemi, fumetti, e a sto giro non sono supereroi, bensì manga, Giappone, anzi più di un fumetto, ed è il motivo per cui questo scatolo pesava un botto, perché c'è l'intera serie di Touch, caposaldo della produzione di Mitsuru Adachi, grandissimo mangaka classe 51, super prolifico e conosciuto in Italia per via dei cartoni animati tratti da alcuni suoi lavori, tra cui anche Touch. Lui rappresenta, insieme all'autrice Rumiko Takahashi, un altro mattoncino nella devastazione delle mie librerie e della mia casa, perché loro due hanno in qualche modo rappresentato l'apertura di una diga, per quanto mi riguarda, una diga da cui poi negli anni centinaia e centinaia di volumetti si sono riversati in casa mia, occupando una quantità di spazio che manco se avessi sei figli avrei occupato. Fatto sta che a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 stavo camminando, me lo ricordo come fosse ieri, in zona Corso Magenta, via Meravigli, quella zona lì, probabilmente in via Portezza o via San Giovanni sul Muro, insomma quel pezzo di strada dietro via Meravigli, Corso Magenta, e mi ritrovai improvvisamente davanti a una fumetteria sconosciuta, quasi un luogo magico apparso fuori zona, perché poi è anche un territorio piuttosto costoso, e ci si chiede che cosa ci facesse una fumetteria di nicchia proprio in quella zona. Comunque ci entrai dentro e scoprì improvvisamente il mondo dei manga, che fino a quel momento per me era faceva parte solo dei ricordi di infanzia legati appunto ai cartoni animati, e scoprì che tutto ciò che avevo amato in TV da piccolo esisteva in forma originale su carta, e anche in forma diversa, perché poi i cartoni animati comunque erano differenti dagli originali. In alcuni casi questi manga erano a collezioni complete, impacchettate e pronte da portare a casa ed essere lette dall'inizio alla fine. Ovviamente io non seppi resistere, e così iniziò il mio viaggio verso l'inferno e l'accumulo anche dei manga, oltre agli altri fumetti americani, italiani che già accumulavo. Iniziò tutto con Touch e Masonic Koku. Casualmente poi in quei giorni mi venne la febbre e mi ritrovai a leggere furiosamente a casa questi fumetti che mi conquistarono totalmente. Mitsuru Adachi in particolare, con la sua capacità di raccontare attraverso silenzi, di sfiorarti con emozioni leggere al tempo stesso d'impatto, con la capacità di raccontare grandi storie attraverso piccoli viaggi adolescenziali, a volte conditi con amarezza e senso di perdita, di nostalgia. Touch fu un colpo di fulmine, da quel momento accumulai senza esclusione di colpi qualsiasi cosa scritta da Mitsuru Adachi. Il problema con questi fumetti, ormai d'epoca, è che si scollano tutte le pagine e devi stare attento a non perderle. Quindi di rileggerli non se ne parla, perché si sgretolano, e buttarli ovviamente no, perché ci sono affezionato. E quindi tengo anche questi, un'ingombrante collezione completamente inutile, che però non mi sento di buttare. In Italia Touch lo pubblicò nel 99 la Star Comics, poi ci furono altre edizioni, comunque questa è quella che ho io, e il cartone animato era del 1987, il fumetto originale in Giappone era ancora precedente, e da noi il cartone animato aveva un titolo completamente a caso, prendi il mondo e vai. Forse qualcuno di voi se lo ricorda. Vabbè, torniamo a scavare. Torniamo a scavare e ho finalmente un DVD, un filmone pazzesco che ha fomentato tutta la mia generazione e credo anche quella leggermente successiva all'antagonismo, se mai ce ne fosse stato bisogno. E mi ricordo che quando siamo usciti dal cinema io e gli amici in sostanza parlavamo solo ed esclusivamente di conflitto sociale. Il film è L'Odio di Mathieu Kassovitz, capolavoro in bianco e nero ambientato nelle banlieue di Parigi, anche questo seconda metà degli anni 90, e qua ovviamente c'è bisogno di un piccolo estratto audio dal DVD.
È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farsi coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene.
I disordini fanno seguito alla brutalità di un ispettore del commissariato di Mouguet. Due giorni fa l'uomo ha gravemente ferito un giovane del luogo fermato per dei controlli. Ma Abdali Shah è sempre in osservazione all'ospedale Saint-Georges, dove le sue condizioni sono considerate gravi.
Film di cui peraltro comprai la colonna sonora, che inizia con un pezzone di Bob Marley, Burning Lutin. E nella colonna sonora c'è anche quella iconica traccia, anche molto breve, di DJ Cat Killer, che è Niké La Police, con Rien de Rien in un remix, ma ci ascoltiamo Bob Marley.
This morning, I woke up in a car.
continuo a scavare 3 VHS, ovviamente senza etichetta, e queste le butto ovviamente, anche se ci fosse sopra l'opera omnia di Hitchcock registrata in LP. Vi ricordate LP, long play, che registravi su una cassetta e durava il doppio, il quadruplo, non mi ricordo, per risparmiare con una qualità infima. Vabbè, comunque le butto o no? Le butto e le tengo, magari un giorno le... Vabbè, poi ve lo chiedo su Instagram. Allora, e poi ancora mutande, un sacco di mutande. Non so perché avevo così tante mutande, ma comunque queste forse tornano buone. Un pacchetto di fiammiferi, degli adesivi ovviamente di Radio Popolare, una toppa per i jeans mai usata, fogli sparsi su cui non si legge più o meno niente, scarabocchi, uno scontrino. C'è stato un periodo in cui io tenevo tutti gli scontrini, uno scontrino che direi che possiamo buttare perché non è più nemmeno leggibile, e un CD, un altro CD, un CD dei Residents, e non uno a caso, l'album Duck Stab, da cui prelevai quella che sarebbe diventata una delle mie prime trasmissioni a Radio Popolare, Il Triangolo dei Bermuda, la cui sigla appunto veniva da questo album, che era Sinister Exaggerator, il titolo del pezzo, pezzone misterioso di un gruppo di cui non si sapeva nulla. I musicisti apparivano in pubblico con maschere che rappresentavano enormi occhi, spesso addobbati da cappelli a cilindro, e si diceva che dietro il progetto qualcuno diceva che ci fosse Frank Zappa, però non lo so. In ogni caso, assolutamente disturbanti, e produttori di video che Murnau e l'espressionismo tedesco erano più o meno niente in confronto. Dato che il pezzo che faceva da sigla alla trasmissione già citata è totalmente non radiofonico, cioè va bene come sigla ma come pezzo in sé un po' poco radiofonico, ve ne faccio ascoltare un altro dallo stesso album, e ci ascoltiamo Constantinople. Direi che con questo abbiamo più o meno terminato lo scatolone di oggi, ancora qualche cianfrusaglia qua e là, un sacchetto di carta sul fondo con dentro qualcosa, ho paura ad aprirlo. C'è un Walkman dentro, rotto ovviamente, so che è rotto perché è stato il mio Walkman preferito di tutta la vita, l'ultimo anche, perché poi si è arrivati agli MP3 poco dopo, l'unico che avesse un auto reverse che funzionava davvero, ed è un Walkman molto molto figo, addirittura di marca, probabilmente l'unico che ho avuto di una grande marca, non la cito, lo stesso con cui ascoltavo la cassetta di cui parlavo nella prima puntata dello scatolo. Comunque ricordo perfettamente che mi si spezzò il cuore quando si ruppe e non ebbi mai il coraggio di buttarlo perché era davvero troppo bello. Vabbè, attenzione, non è finita. Un altro CD sul fondo del sacchetto di carta con un maestoso Linton Kwesi Johnson, un grandissimo poeta e cantante giamaicano, dio del dub, super politico, radicale, uno che insomma non le mandava a dire, e che nella sua giovinezza a Brixton, dopo che si era trasferito con la madre, aveva raggiunto la madre in Inghilterra, si trovò a confrontarsi col razzismo inglese, e questo disco in particolare del 1980, Bass Culture, ha un pezzo che si intitola proprio England is a Bitch, che racconta le sue difficoltà nella terra di Albione. E con i suoi suoni direi che per lo scatolo di oggi è tutto. Il secondo scatolo è andato, e se vi va aiutatemi su Instagram a capire cosa tenere o cosa buttare. Un saluto a tutti da Disma Pestalozza e al prossimo scatolo, a settimana prossima.
When we just come to London town, we used to work on the underground. But working on the underground, you don't get to know your way around. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, there's no running away from it. Me get a little job in a big hotel, and after a while me was doing quite well. Them start me off as a dishwasher, but when me take a stop, me not turn clock watcher. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, nobody try to hide from me. When them give you the little wage packet, force them rabbit with them big tax racket. You have to struggle to make ends meet, and when you go your bed, you just can't sleep. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch for true, I no lie me, I tell a true. Me used to work big bitch when it fall no bitch. Me get strong like a mule, but why me get fool? Then after a while, me just stop the overtime. Then after a while, me just put down me tool. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, you have to know how to survive in it. Well, me do day work and me do night work. Me do clean work and me do dirty work. Them say that black man is very lazy, but if you see how me work, you would have said me crazy. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, you better face up to it. Them have a little factory up in a Brackley. In a this year factory, all them do is pack crack. For the last 15 years, them get me labor. Now after 15 years, fall out of favor. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, there's no running away from it. Me know say them have work, work in abundance, yet still, they make me redundant. Now at 55, me getting quite old, yet still, them send me figure draw door. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch for true, is where we are got to bow to.